Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati all'appuntamento con Palla in Tribuna, la puntata del martedì, quando siamo quasi a metà del cammino tra la partita di Udine, il prossimo impegno contro il Pisa in casa sabato 25 aprile, che potrebbe essere in ottica calcistica la festa della salvezza in chiave crociata. Questione di matematica, ma visto il pareggio di ieri sera tra Lecce e Fiorentina, la classifica dice che Lecce e Cremonese sono a meno 11 dal Parma, con una serie di combinazioni di risultati a 4 pari dalla fine. Insomma, stiamo parlando proprio di matematica, perché poi nei fatti, insomma, il Parma è già salvo, come probabilmente già salva anche la Fiorentina, che ha 36 punti e mantiene 8 lunghezze di vantaggio sulle terz'ultime. Alla fine ce la fa anche la Fiorentina, l'unica che resta lì tra l'uscio e l'ascia è un po' il Cagliari, anche se ha 5 punti di vantaggio, perché non ha un calendario particolarmente agevole. Staremo a vedere, insomma, se si accenderà la corsa salvezza. È certo che è un campionato che, come prima considerazione, per chi lo guarda vede una lotta scudetto che è allo stesso modo come la corsa salvezza del Parma, fortemente indirizzata, con la prima che ha 12 punti sulle seconde, poi c'è un gruppetto tra i 66 e i 63, poi c'è un altro balzo di 5 punti che porta al Como con 58 assieme alla Roma, l'Atalanta 54. Insomma, veramente per ora un campionato che di emozioni a livello di classifica, oltre che sul campo, ne sta veramente regalando pochissime. Non so se siete d'accordo, ma a volte poi il campionato è brutto, ma è anche tirato in fondo. Stavolta l'unico vero duello è quello tra Cremonese e Lecce, che è davvero povero a livello di contenuti calcistici. Per il resto, salvo un exploit finale del Como, che non ha un calendario difficilissimo, salvo che incontrerà il Napoli, viene davvero difficile pensare chi tra Milan, Napoli e Juventus possa perdere la piazza per la Champions. Poi tutto il resto viene. C'è il finale di Coppa Italia, c'è la semifinale di Coppa Italia stasera, la prima tra l'Inter e il Como. Allora arrivano i primi messaggi. Vi ricordo il nostro numero, che è 333 920 0170. Questo è di Matteo, che scrive sempre da Roma, è sempre uno dei primi. Matteo, quando inizia la trasmissione ti salutiamo. La partita di Udine secondo me è stata una delle migliori della stagione, a tratti si sono viste anche buone trame di gioco, non sempre presenti nelle strategie di questa. Questo secondo me ci fa capire che il mister, oltre al suo famoso blocco basso, riesce anche a proporre sortite offensive. Il processo di crescita prosegue, speriamo sempre con questa in vista della prossima stagione. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Adesso vi faccio una domanda: chi ha visto Manchester City Arsenal l'altro giorno? Ecco, la Simonetta alza la mano dall'altra parte, perché secondo me c'è un indizio che ci porta un pochino sulla strada del gioco di questa, che ha detto a Sky: io sono un allenatore internazionale perché mi sono formato in Spagna, sono stato in Italia, sono stato tanto in Inghilterra, mi adatto al contesto, e quindi fa capire al campionato e ai giocatori che ho. C'è qualche indizio secondo me su quello che potrebbe fare la squadra di questa se avesse giocatori di qualità diversa, di qualità superiore. Però voglio dire, se siete d'accordo, poi ci proviamo a confrontare. Allora, City-Arsenal, due modi di giocare diversi, anche se Arteta poi era un collaboratore di Guardiola, però insomma è un modo diverso di... che Davidone scrive: io, e mi ha mandato prima un messaggio, il 25 sarà il giorno della liberazione dall'ansia di salvezza. Fiorentina, sì, ma tanto la Fiorentina è tornata su, l'avevo detto io, Davidone, è vero, con tante risate, è vero, con le faccine. Sì, a un certo punto non era scontato, secondo me, perché la Fiorentina vista al Tardini, la Fiorentina vista contro il Parma in casa, è vero che se guardiamo il girone di ritorno ha un ritmo da salvezza non tranquilla, di più, quasi da zona Europa League, però a un certo punto era una squadra in grandissima difficoltà, e poi con la Coppa, anche che spesso è un handicap per chi deve lottare per la salvezza, poi ce l'ha fatta a mio avviso, e poi magari adesso crolla, le perde tutte, la passano sia Cremonese, Lecce e Cagliari. Dubito fortemente. Allora andiamo con il servizio di Alberto Dallatana, poi iniziamo con i nostri ospiti con il dibattito.
Da perfetto sconosciuto a grande protagonista delle due partite che di fatto hanno certificato il raggiungimento dell'obiettivo salvezza da parte del Parma con 5 giornate d'anticipo. Nesta El Fej ci ha messo poco per farsi amare dai tifosi gialloblu. Assist perfetto dopo 30 secondi per Strafezza contro il Napoli e gran gol a Udine per sbloccare una partita fin lì piuttosto chiusa. Se Pellegrino rimane senza dubbio il titolare, il francese di origini camerunensi ad oggi è un'alternativa più che credibile. Uno che sa stare al proprio posto ma che di posto in campo potrebbe trovarne un po' di più nel finale di campionato. Con l'obiettivo già acquisito, restano 5 partite nelle quali questa vuole migliorare la classifica e anche la proposta di gioco. Non è un'utopia, non più, soprattutto da quando c'è Strafezza e da quando Nicolussi Caviglia sembra aver ingranato in cabina di regia. L'ex fiorentina sarà riscattato come da clausola legata alla salvezza, mentre per il brasiliano, se ci sarà la volontà di tenerlo, servirà sedersi al tavolo con i dirigenti dell'Olympiacos. Ma quest'ultimo scampolo di stagione può rappresentare l'occasione buona per dare un po' di minutaggio in più a qualcuno che fin qui ne ha avuto meno. Non solo il già citato El Fej, ma anche Ondrejka, un patrimonio della società. Diverso il discorso per Oristanio. Il Parma ha il diritto di riscatto, ma tutto porta a pensare che non verrà esercitato come accadde con Cancellieri la scorsa estate. Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria. Nessuna lesione per Valenti, le cui condizioni saranno valutate giorno per giorno. Il recupero non sarà affrettato, lo consente la classifica e anche il buon ritorno in campo di Ndiaye contro l'Udinese.
Palla in tribuna.
Allora, ci sono addirittura dei titoli forse esagerati. Vado alla rivista online Ultimo Uomo che scrive: Arteta sta trasformando il calcio in un gioco oscuro e maligno addirittura. Insomma, vabbè, ne possiamo parlare, perché stiamo parlando di calcio, non stiamo parlando di cose molto più serie che ci sono in giro per il mondo. Intanto do il primo buon pomeriggio al nostro primo ospite che è qui con noi, che è Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, dopo te la propongo anche a te questa questione, che parte dal gioco del Parma e passa da una partita che si è giocata su un altro pianeta, ovvero City-Arsenal, però insomma, siccome c'è un filo conduttore tra il gioco del Parma e quello dell'Arsenal. Però intanto ti chiedo la domanda un po' che si pongono i tifosi del Parma in questo finale di stagione: cosa può fare il Parma, cosa dovrebbe fare il Parma in queste ultime partite?
Ma sicuramente, come ha detto anche questa in queste settimane, dare continuità un po' a quello che sta facendo, crescere, probabilmente provare a fare qualcosa di diverso, trovare punti, perché comunque ti darà più punti possibili, comunque anche una posizione buona di classifica è buona anche per quel che sappiamo dei diritti televisivi, insomma, degli introiti che potrebbero poi arrivare in generale sotto questo punto di vista. Mi aspetto questo, ecco. Non avremo partite semplici a partire da quella col Pisa, perché la vedo una partita molto più difficile rispetto a quella che magari può dirci la carta o la classifica, e poi dopo altre 3 partite molto complicate, insomma Inter, Roma, Como e poi Sassuolo alla fine. Insomma, non è un finale di campionato agevole, chiaramente la posizione del Parma è molto tranquilla e quindi vediamo se in questa tranquillità riuscirà a tirar fuori quel qualcosa in più che poi lo stesso allenatore ha chiesto e ha detto anche nella conferenza magari pre-Udinese.
Eh sì, assolutamente. Senti, credi che in questo finale ci sarà, viste le ultime 2 prestazioni, uno spazio sempre più importante per Ernest El Fej? Il mio pensiero, prima sembrava impossibile, ma sarà impossibile vederlo insieme a Pellegrino?
Secondo me insieme per il modo di giocare che adesso attualmente il Parma, vista la continuità che sta dando comunque al modulo con questo 3-5-2 con Strafezza dietro la punta, penso che sia complicato, almeno che non voglia nelle ultime settimane provare qualcosa di diverso come dicevo prima, però credo che le due punte, quindi il Fej con Pellegrini insieme, in questo momento qui la vedo un po' più complicata come situazione. È chiaro che ha dimostrato Nesta di essere un buon calciatore, sicuramente è arrivato con un po' di scetticismo diciamo a Parma, visto anche il campionato da cui arrivava, però è stato bravo anche lui a cogliere l'occasione che poi gli è capitata, perché poi contro il Napoli ha avuto l'occasione dall'inizio, l'ha sfruttata. E con l'Udinese, quando è entrato, appunto ha fatto anche gol, ha mostrato quelle che sono le sue qualità. E può essere un giocatore, secondo me, che alla lunga, anche per il Parma, può essere un giocatore importante anche per la prossima stagione. Quindi aver avuto questa possibilità di avere questi sei mesi anche per ambientarsi, per imparare un po' anche quello che è il nuovo ambiente, sicuramente per lui è positivo anche per la squadra, insomma, averlo già pronto per la prossima stagione.
Allora, c'è un messaggio da Chicco qui che dice: ho dei dubbi che questa ripercorra lo stesso cammino l'anno prossimo, specialmente se il mercato lo priva di pedine. Sai, certi campionati richiedono molti gol per salvarsi. Nessuno ne parla, ma non credete che d'estate i difensori avranno molte richieste? La cosa mi spaventa. Cosa ne pensi?
Ma qualcheduno sicuramente che ha mostrato delle grandi qualità, delle qualità c'è sicuramente tra i difensori. Io penso che però tra i giocatori del Parma che possono essere venduti in questo momento vedo altri rispetto a qualche difensore, però poi dopo dipende molto dalle offerte che arriveranno e dalle richieste che faranno anche magari gli stessi giocatori di poter fare magari uno step successivo alla propria carriera, ecco.
Allora ci scrive invece Daniele da Medesano: con gli arrivi dal mercato di gennaio si sta vedendo un Parma diverso, ottimo il blocco basso, ma con Strefezza, Nicolussi, Caviglia e non ultimo il Fege, anche in avanti si sta vedendo qualcosa di interessante. Sei d'accordo?
Sì, perché anche contro l'Udinese qualche azione, qualche verticalizzazione dal centrocampo verso l'attacco, qualche palla in avanti, qualche situazione di uscita diversa, l'abbiamo visto, specie nel secondo tempo, se non ricordo male era il secondo tempo quell'azione che siamo usciti palla al piede con palla poi sull'esterno per Del Prato che è arrivato poi sul fondo, secondo me quella è indicativo, chiaro che poi è un percorso che bisogna fare, no? Quindi anche quando ci si allena durante gli allenamenti le cose magari non possono riuscire subito al primo tentativo, però il Parma sta facendo vedere qualcosa di diverso e con Nicolussi e con Strefezza, come avevamo detto anche quando sono arrivati a gennaio, il Parma secondo me ha preso proprio quei due giocatori che per caratteristiche un po' mancavano a questa squadra, quindi sicuramente hanno alzato il livello in determinate situazioni e per determinate caratteristiche, e la speranza è quella di poterli trattenere anche per la prossima stagione.
Daniele scrive invece: si tende a fornire la spiegazione degli ultimi risultati ottenuti con l'acquisto di Nicolussi e Strefezza. Certo, stanno contribuendo, ma noto che in tanti sono cresciuti, per esempio Troilo e Nesta, ma una menzione particolare a questa che a soli 30 anni ha raggiunto l'obiettivo ed è personalmente in crescita, considerato che alcune caratteristiche degli allenatori si acquisiscono con l'esperienza, come la gestione della partita in corso. Credo che ci siano tanti aspetti che si possono condividere, insomma, in questo messaggio.
Sì, sicuramente con il discorso questa lo dico dall'inizio del campionato, anche se poi all'inizio magari i risultati non erano così positivi sotto certi punti di vista, però io ho sempre creduto nel lavoro dell'allenatore, perché ho sempre pensato che sin dall'inizio lui è arrivato, ha cercato di proporre un qualcosa e ha parlato sempre di percorso, quindi quando si parla di queste cose qui, di queste situazioni di percorso, bisogna sempre lasciare un po' di tempo, a maggior ragione un allenatore molto giovane, 30 anni insomma, che arriva da un altro campionato, è arrivato qui con un obiettivo nella testa che era quello di salvare il Parma ovviamente, e quello anche di mettersi in mostra, e lui ha, secondo me, ha fatto con intelligenza, ha fatto un campionato molto importante, ha dimostrato grande capacità tattica, anche grande maturità, perché comunque non era facile, e poi è chiaro che per fare il gioco che magari vuole lui o che ha lui nella testa bisogna avere anche i giocatori per poterlo fare, però è stato bravo, secondo me, su tanti punti di vista, e come ha giustamente sottolineato il radioascoltatore, sicuramente sono cresciuti anche tanti giocatori, magari pensiamo più ai difensori, visto quanto la compattezza difensiva al Parma ha fatto vedere durante l'anno, però secondo me tanti giocatori sono cresciuti. Io penso anche a Bernabé, che magari all'inizio non è stato visto come il giocatore di riferimento del Parma, ma secondo me poi la posizione con cui ha giocato e con cui sta giocando anche nelle ultime partite, secondo me ha dimostrato tutt'altro, e il mese che è mancato si è visto l'assenza di Bernabé. Altri giocatori cresciuti li hai citati tu prima, Troilo secondo me ha fatto una crescita importante negli ultimi mesi, sta diventando un difensore che sicuramente anche per la prossima stagione può essere un valore aggiunto.
Allora, io volevo chiedere a Simone Brianti, hai visto per caso Arsenal, City Arsenal?
Guarda, l'ho visto un pezzo, non tutta.
Perché io ho visto, per me adesso è facile pensarlo, è facile collegarlo, ho un suo collaboratore l'anno scorso, io ho visto quello che potrebbe essere, io ho visto le idee di Arteta o di questa o di entrambi sviluppate con giocatori di molto molto più forti, nel senso che per me non c'è un giocatore dentro l'Arsenal paragonabile a un giocatore che c'è nel Parma, e difficilmente i giocatori che giocano nel Parma potrebbero giocare titolari nell'Arsenal, direi di no, anzi forse tra qualche anno, sono anche molto più giovani, alcuni non tutti perché ci sono anche tanti giovanissimi, però ho visto l'utilizzo di un gioco di posizione ma con che restringe lo spazio verso la porta così, ma in maniera molto sofisticata da parte dell'Arsenal, che ha lasciato la partita nelle mani del City, e insomma e l'abolizione del gioco di transizioni per cui è molto nota la Premier, mi sembra proprio una proiezione di quello che potremmo vedere, che a tratti è anche piacevole perché le giocate, oltre ai calci piazzati per cui l'Arsenal è famosa ed è leader in tutto il mondo, li vediamo anche fatti nel Parma, cioè mi sembra proprio una proiezione di quello che potremmo vedere. Io non mi aspetto una rivoluzione l'anno prossimo dal punto di vista del gioco, secondo me il gioco di questa è quello che abbiamo visto quest'anno, se avrà interpreti diversi magari farà qualcosa di diverso, cosa ne pensi?
Sì, sicuramente le sue idee magari ripercorreranno un po' quelle di Arteta, chiaramente come hai detto ha avuto tanti anni per studiarlo, insomma, per esserci di fianco nella Premier League, quindi in una delle squadre più forti della Premier sostanzialmente, quindi diciamo che ha portato magari nel suo bagaglio anche un po' di questi insegnamenti sicuramente, anche perché poi parliamo di un ragazzo molto molto giovane, però credo che poi molto dipenderà anche dalla squadra che avrà a disposizione l'anno prossimo, perché poi dipenderà tanto da quel sistema lì. Però sono d'accordo con quello che hai detto te, che potrebbe essere un'indicazione, ecco, sostanzialmente di quello che potrebbe anche essere il Parma o il modo di intendere le partite di Carlos Cuesta anche per il Parma della prossima stagione, o comunque di quello che abbiamo visto anche quest'anno. È chiaro che poi dopo c'è da fare una serie di distinguo della stagione, perché poi effettivamente il Parma soprattutto i primi mesi giocatori di grande qualità non li aveva, considerato che Nicolussi e Strefezzo sono arrivati a gennaio, Andrei e Oristagno diciamo che hanno iniziato a giocare da novembre in poi, fine novembre in poi, quindi diciamo che per diversi mesi il Parma ha dovuto anche adattarsi a determinate tipologie di giocatori che magari non avevano quella qualità dei giocatori che ho citato poco fa. Ecco, poi dopo magari Andrei e Oristagno non è anche magari reso rispetto a quello che ci si aspettava. Però poi sono arrivati giocatori come Nicolussi e Strefezza che comunque a livello qualitativo hanno alzato un po' la situazione, ecco, quindi poi bisognerebbe fare poi un'analisi ben più approfondita riguardo a questo aspetto, però secondo me l'idea che possa ripercorrere un po' a grandi linee le idee di calcio di Arteta ci può stare, ecco.
Ci scrive Gaetano da Bari: Arteta è in bilico, se perdesse la Premier i Gunners potrebbero puntare su questa, il Parma si ritroverebbe così punte a capo, che Kraus non passi per un mangia allenatori, scrive Gaetano da Bari. È vero, perché alla fine Arteta non ha vinto niente in questi anni, quindi ha fatto dei percorsi sempre in fuga, poi ripreso, scavalcato, vediamo come va quest'anno, è ancora davanti e ancora la Champions, però ecco, ti dico, quante probabilità dai a questa di essere anche l'anno prossimo l'allenatore del Parma?
Ma io credo che resterà a Parma, perché comunque alla fine
100%?
100% nel calcio non c'è
non
mai, però io mi aspetto di vederlo ancora sulla panchina del Parma per il semplice fatto che comunque ha fatto un anno positivo in Serie A, e anche lui secondo me ha bisogno ancora di un altro anno a Parma per potersi per poter crescere ancora, perché comunque ha la possibilità di mettere anche le sue idee in gioco, di poter far crescere tanti giocatori, spesso giovani, perché poi il Parma punta su quelli, quindi non vedo perché bruciare le tappe così velocemente, sì, quando puoi fare magari per un percorso un po' più lineare, più nel tempo, visto anche l'età che hai, ecco, insomma. Poi dopo, chiaro, se dovessi chiamare l'Arsenal, ovviamente
è come l'Inter per Chivu, no?
Sì, Sì, esatto. Però vedremo, insomma, io me lo aspetto ancora a Parma comunque.
Secondo te, siamo sul secondo te e sulle percentuali, io guardo molto, molto avanti con la stagione, perché per me questo finale del campionato non ha praticamente niente da dire, quindi gioco sulle cose che magari possono anche interessare a casa. Chi va via, non ti chiedo al 100%, all'85%, chi sono quelli che partono?
Allora, secondo me, ti dico Bernabé, perché comunque dopo 5-6 anni a Parma potrebbe essere arrivato il momento di, anche per lui, di fare uno step successivo. Suzuki, soprattutto anche se dovesse fare un buon mondiale e dovesse arrivare un'ottima offerta, secondo me è uno di quei giocatori che può lasciare Parma. Keita, un altro giocatore che anche lui potrebbe lasciare Parma. E poi ti dico, dovessero arrivare secondo me delle offerte importanti, parlo dai 30-35 milioni in su, anche Pellegrino.
Guarda, andiamo d'accordissimo su questo discorso, i soliti quattro.
Secondo me quei quattro lì, poi ripeto, in difesa uno che potrebbe andare via potrebbe essere Cercati, per lo stesso motivo di Bernabé, perché comunque qui da tanti anni, quindi comunque fare quel percorso, quello step in avanti. Però vedo quei quattro giocatori, 4-5 giocatori che potrebbero andare via. Adesso rimane il gruppo squadra.
Non è poco, non è poco.
Sì, sì, no, parliamo di 5 giocatori importantissimi per il Parma. Però sono necessarie queste cessioni, come abbiamo sentito anche da Chirubini, in ottica mercato, per il discorso di sostenibilità che il Parma per qualche anno dovrà fare questo tipo di cessioni per mantenersi in piedi comunque nelle varie annate, comunque per restare in Serie A, per avere quella sostenibilità di cui si parla sempre, specialmente per le squadre comunque medio-piccole.
Eh sì, anche perché benissimo, è un'ottima notizia quella che il bilancio del Parma sia in pareggio, ma con le cessioni e le plusvalenze fatte in estate comunque c'è una struttura che costa, nel senso che il Parma ha venduto quest'estate, no? Ha fatto plusvalenze così, ma ha chiuso in pareggio, quindi vuol dire che è una macchina che costa tanto. Leggevo i costi del personale, che sono aumentati di più del 10%, credo. Siamo, personale si intende anche in monte ingaggi naturalmente, insomma siamo a cifre importanti sui 60 milioni, quindi il Parma, che è una squadra giovane così, è una squadra che costa comunque.
Sì, assolutamente. Poi la parte fondamentale sarà poi sul mercato andare a prendere i giocatori giusti, come ha fatto negli ultimi anni, perché poi il Parma che ha preso Suzuki, Keita, Pellegrino e questi giocatori qui, insomma, ha dimostrato anche nello scouting di avere quella percezione di giocatori che possono crescere e quindi possono portare plusvalenza. Ecco, poi chiaramente non è facile prenderli tutti, perché chiaramente qualcuno si può anche sbagliare, però chiaramente il mercato sarà molto importante sotto questo punto di vista, perché chiaramente, come dicevo, vendi bene ma devi anche comprare bene per poi avere quei giocatori che ti possono portare quel salto di qualità o far fare quella stagione come ha fatto quest'anno il Parma, di una salvezza tranquilla. Ecco.
Simone Brianti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio.
Ciao. Allora, Ampo 60. C'è Real Madrid e altri grandi club europei che stanno cercando un allenatore emergente preparato. Non è che qualche presidente lo ha adocchiato, vedremo. Penso che un altro anno a Parma, con beneplacito sugli acquisti, gli farebbe bene, scrive questo Ampo 60. Praticamente mezza squadra via, bel percorso della società. Ma no, queste sono impressioni, poi magari ci sbagliamo e staremo a vedere. Quest'estate stiamo a vedere. Io sono abbastanza d'accordo con Simone. Vedremo prima della fine un 4-4-2 con Pellegrino e il Fesh ne sta davanti, scrive Fabrizio. Non lo so, l'ho chiesto a Simone, lui mi dice secondo me non credo, stiamo a vedere, dipende a volte anche dal risultato, dal primo minuto dubito. Piccola pausa, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora, e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Pippo che ci scrive al 333-9200-170, lui, ho capito che, e sono i messaggi che poi mi piacciono, insomma prova un pochino a forzare, forse anche un po' una provocazione, ma non sono d'accordissimo, ma secondo me lo spunto è interessante. Questa resta a logica zero probabilità, scrive, per una marea di motivi, poi vedremo. Io spero che resti. Allora Pippo, io non darei zero, assolutamente, darei anche più del 50%, però anche secondo me c'è da capire ancora. Poi magari bastano due parole e il discorso è già chiuso, però probabilmente ne parleremo dopo a fine maggio, no? Abbiamo un altro ospite in linea che mi fa piacere ritrovare, più o meno lo sento una volta al mese, questa è la nostra frequenza, ed è Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, grazie, buona giornata.
Come va? Tutto bene? È andata bene, dai, sabato ormai il discorso salvo. Quando ci eravamo sentiti lo davamo già per salvo il PAM, adesso lo è.
Sì, ma secondo me lo era sostanzialmente anche prima. Lo hai certificato probabilmente col Napoli e ci hai messo il sigillo a Udine, ecco. Quindi non era in discussione secondo me la salvezza. Io sono contento di quello che ho visto dopo la partita con la Cremonese, perché secondo me la squadra è anche migliorata dal punto di vista del gioco.
Io l'ho notato, sarà perché comunque la presenza di Nicolussi in campo garantisce una percentuale di passaggi giusti più elevata. Effettivamente vediamo qualche passaggio in più anche di prima, di seconda, poi certo non è un calcio spumeggiante, però c'è questo passaggio in più e secondo me non è casuale. Nel cuore della squadra ci sono almeno due centrocampisti, parlo anche di Bernabé, e poi c'è l'uomo di forza Keita, insomma c'è un trio che è abbastanza completo, diciamo, per il range del Parma.
Assolutamente, e secondo me da questo punto di vista, insomma, lo si invocava già da tempo, e forse specie su Nicolussi questa magari un attimo tentennato un pochino troppo, che l'assetto del centrocampo migliore potesse essere questo, ma io personalmente lo pensavo da tempo. E secondo me i fatti lo stanno abbastanza confermando, ecco.
Allora scrive questo Italo: mi chiedo come si riesca a coniugare la stabilità finanziaria con la tranquilla permanenza in Serie A, punto interrogativo, facile tenendo questa, sei d'accordo?
Ma insomma mi sembra un po' semplicistica come analisi, nel senso io credo che prima di tutto passi da un buono scouting, sì. Perché il Parma è una società che comunque reinveste, sì. I soldi che guadagna delle cessioni, non tutti, ma una buona parte,
sì.
Di tante altre competitor. Di conseguenza, secondo me, sarà importante spenderli bene. Io sentivo prima, tanto per dire, sì, l'anno scorso, bene, perché nel senso il mercato era stato fatto, secondo me, molto bene. Quest'anno, secondo me, all'inizio molto male, perché poi, tanto per dire, un troio comincia a far vedere qualcosa, veramente, però ancora tanti altri di quelli che sono arrivati quest'estate non hanno dato grossi squilli di tromba, quindi sarà fondamentale capire, certo, prima di tutto chi partirà, e io mi ricollego al discorso di prima che facevi, secondo me dipenderà molto che dai rinnovi.
Sì.
Perché mi pare che Cherubini abbia dimostrato già l'anno scorso che non entra nell'ultimo anno di contratto con un giocatore in
scadenza. C'è anche Del Prato che non ha ancora rinnovato.
Cioè Del Prato, Bernabé, se non mi ricordo male neanche Valenti. Quindi sai, il ragionamento è, non è solo di terminare un percorso tecnico, che tanto per dire, secondo me Bernabé e Circati non lo hanno ancora completato qui a Parma. Però è chiaro che se Bernabé non ti rinnova, cosa fai? Non lo vendi? Con rischio che vada via zero l'anno successivo? insomma, ci sono delle incognite che vanno chiarite, ma lo capiremo prima di tutto dai rinnovi.
Sì. Secondo te, Simone Brianti ha citato quattro nomi e anche secondo me ci è andato molto vicino, ovvero Suzuki, Keita, Pellegrino e Bernabé come i maggiori iniziati a partire, per me con una probabilità che supera tranquillamente il 50% delle possibilità. Tu?
Guarda, io di quelli che hai fatto ho qualche dubbio su Pellegrino per due motivi. Il primo è che Parma dovrà darla il 50% della rivendita alla società d'appartenenza, quindi per come ha giocato il Parma quest'anno Pellegrino non è stato valorizzato. Io sono assolutamente convinto che un Pellegrino avesse giocato nella Juventus o nell'Inter avrebbe fatto il doppio o il triplo dei gol che ha fatto con noi. Quindi se mi dici è stato valorizzato al 100% Pellegrino quest'anno, no, certo che la priorità poi è sempre fare dei punti, però sono convinto che Pellegrino possa valere di più, e tenendo presente anche il ragionamento del dover dare il 50% della rivendita, io personalmente su Pellegrino un ragionamento prima di venderlo ce lo farei.
Sì. Tu dici con uno score diverso si può monetizzare meglio.
Assolutamente.
E ti chiedo, ho dei messaggi in attesa su questo tema, forse non so se ci siamo spiegati male oppure le domande sono in questo senso, tu confermeresti questa?
Allora, i risultati parlano per lui, quindi sì, ha un contratto, cosa facciamo? Tanto per dire, esoneri questa, a parte che insomma i fatti danno ragione a lui. Abbiamo ancora un anno sotto un anno, ancora Pecchia con un anno di contratto e non si sa se troverà squadra, quindi ipoteticamente cosa facciamo? Esoneriamo questa per la ricerca del bel gioco e poi magari troviamo con tre allenatori a libro paga. Oltretutto, ripeto, è un ragionamento che capirei se il campionato fosse andato diversamente, ma onestamente quando tu salvi una squadra 6-7 giornate dalla fine, per quanto il gioco abbia lasciato parecchio a desiderare, insomma io credo che l'allenatore la conferma se la sia meritata.
Anche perché non è poi che sei circondato da tanti piccoli Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, non è che cioè, sia uno spettacolo vedere il campionato italiano e che le altre stiano giocando da Dio.
No, no, ma assolutamente, però tanto per riguardare, ma senza andare troppo lontano, guardiamo il Parma. Quindi l'anno scorso, tanto per dire, con Chivu facevamo dei punti ma giocavamo un po' meglio.
Sì.
Avevamo una squadra secondo me più forte,
lo dico soprattutto davanti, mi permetto di dire.
Specialmente davanti, ma ti dico di più, secondo me c'è anche un falso storico che dice ma con Pecchia giocavamo bene ma non facevamo i punti. Con Pecchia finché abbiamo giocato bene i punti li abbiamo fatti, ma da Parma-Verona in casa dell'anno scorso le prestazioni del Parma di Pecchia furono veramente pessime.
Esatto, oppure quindi duravano 20 minuti, cioè nel senso il Parma giocava 20 minuti e poi era in balia totale dell'avversario, no?
Guarda, io onestamente da Parma-Verona mi ricordo una buona partita a San Siro, dove poi paradossalmente abbiamo perso con la gestione dei cambi un po' scellerata.
Sì.
Ma a livello di prestazioni, anche la vittoria col Monza, no? Tanto bene, me ne viene in mente
aiuto.
Una,
col gol di
veramente qualcosa di incredibile, no? Sì. E quindi dico, secondo me a livello di gioco si poteva fare qualcosa di più quest'anno, ma non è affatto detto che giocando meglio avremmo fatto più punti.
Allora va bene, abbiamo confermato questa, però ti chiedo, secondo te che percentuale dai alla sua permanenza? Perché poi ci sono delle variabili in questo, no?
No, ma guarda, ce ne sono, io avrei scommesso qualunque cifra che Chivu sarebbe rimasto a Parma e poi e se n'è andato, quindi no, io dico 60%, dai.
Ok. Non è altissima.
Una sensazione.
Ma guarda, non vai molto lontano da quello che penso io, ma magari mi sbaglio. Allora, ciao Marco, ma perché molti tifosi vorrebbero il cambio dell'allenatore? No, guarda, per ora non ho ricevuto nessuno in questo senso. Per prendere chi? Un altro profilo emergente con tutti i rischi che comporto, oppure i soliti nomi? Io me lo terrei stretto per il prossimo anno, scrive questo ascoltatore. Domenico ho visto Cremonese Torino abitando a Cremona allo stadio. Il primo tempo è stato vomitevole, mi scrivo. Guarda, Allora, purtroppo io ti dico, e rincaro la dose, ho visto anche Verona-Milan e ti dico che è stata una cosa allucinante proprio, cioè proprio, poi ci chiediamo perché non andiamo ai mondiali, o non è perché giocano tanti stranieri, secondo me, è perché proprio non giocano le squadre a calcio in Italia. Faremo fatica a tenere Circati per gli anni che si trova qua, perché farà un ottimo mondiale, però se diamo via tutti i giocatori nominati, la squadra, la domanda va fatta questa, se vuole rimanere, scrive Diego, interessante questo spunto, perché deve andare via questa? Che ha sempre parlato di progetti, quindi questa rimarrà. A me sono piaciute a Udine alcune uscite con palla date in verticale, cosa mai vista prima. Cosa ne pensa Ramenzoni, l'ottimo Ramenzoni, Stefano, guarda, di un 4-4-2 con Nicolussi davanti alla difesa, Keita, Sorensen, Mezzali e Strefezza a ruotare intorno alla punta. Dimenticavo Bernabé dietro a Strefezza e Pellegrino. Ah, quindi insomma, con un, si cambiano le fasce però qua, perché è aggiunto Sorensen rispetto, è un, ma è un 4-4-2.
Sì, un Sorensen esterno puro. Quest'anno credo che quel ruolo l'abbia fatto solo a Napoli, ma giocando da esterno a 5. Quindi non è, vabbè, era anche una partita difficile. Non è, diciamo che secondo me il Parma, per fare un 4-4-2, mettiamolo così, è un po' carente di esterni. L'anno scorso abbondavano, quest'anno all'inizio questo ha provato a fare un 4-4-2, ma ci siamo trovati in delle partite, mi ricordo in casa col Bologna, credo con esterni, oltretutto a piede invertito Bernabé e Ordóñez, insomma non proprio il massimo.
Sì, d'accordo. Allora, qui invece un altro messaggio dal mio punto. Dal mio punto di vista è il caso di smetterla di parlare dell'utilizzo del bel gioco, l'unico bel gioco che conta è fare punti in classifica, sei d'accordo?
Ma allora io mi considero un risultatista, però devo anche essere onesto, io tanto per dire, dopo Parma-Lazio, Parma-Cremonese, sono uscito dal campo esasperato, come mi capitava da pochissima, ma non credo di essere stato l'unico, perché me lo ricordo prima che c'era lo stadio.
Anche Fiorentina-Parma, quindi, è stato, per me Fiorentina-Parma è stata una partita...
Ah, ero in Thailandia, quindi lì non ero al Tardini, lì non mi esprimo su quello. No, dico, insomma... È chiaro che il risultato è la cosa più importante, questo non c'è ombra di dubbio, però sai, il ragionamento è che a volte quest'anno il Parma ha fatto veramente tribolare, però io lo ripeto, sono due o tre partite che vedo una squadra in miglioramento.
Ieri sera ho visto Lecce-Fiorentina, calcio davvero povero ragazzi, il nostro è un campionato di basso livello in Europa, scrive Alessandro. Io ringrazio tantissimo per essere stato con noi Stefano Ramenzoni. Allora, se ci sentiamo una volta al mese, ci sentiamo tra un mesetto, mi commenti il finale di campionato, così.
Quando vuoi, sempre molto volentieri.
Ciao Stefano, grazie.
Ciao Marco, ciao.
E dal parere di un tifoso molto tecnico ci fermiamo qualche istante, tra poco c'è Francesco Monaco.
Palla in tribuna.
Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora, e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Sicuri che rimarrà del Prato? Scrive chi è questo? Lorenzo, è quello con il monte ingaggio più alto? Questo non lo so, sai Lorenzo, però se me lo dici lo prendo, non me lo ricordo, l'ho visto l'altro giorno il monte ingaggi. La società guarda anche questi numeri, vedi la cessione di Hernani, interessante lo spunto che ci ha dato. Marco, chiedi sempre agli ospiti se questo resterà, ma perché, la cercherebbe un'altra società o perché per la dirigenza secondo lei non lo ritiene all'altezza? Scrive Daniele. Perché secondo me, e lo ha scritto anche nelle scorse settimane in un articolo secondo me molto, molto azzeccato il collega Guglielmo Truppo, ci sono delle valutazioni in corso che riguardano anche la valorizzazione di determinati giocatori, che sono anche in base a come si è giocato. Vedi Pellegrino, sappiamo che il Parma fa del player trading praticamente il suo core business societario, e forse ci sono delle valutazioni sulla posizione di allenatore che potrebbe avere offerte, e che quindi potrebbe magari in caso di offerte essere lasciato più libero di un allenatore che viene blindato, nel senso l'Inter era a un passo dall'avere il sì di Fabregas, che gli gioca contro stasera, ma poi il presidente del Como ha bloccato la trattativa. Ecco, in un caso del genere non sappiamo quale potrebbe essere la risposta del Parma. Ecco, magari non farà le barricate come ha fatto invece la proprietà del Como, che ha detto no a quello che era un matrimonio praticamente chiuso. Poi all'Inter è andata meglio così, perché si è vinta lo scudetto e non è andata male neanche a Fabregas a rimanere a Como. Chissà se è già in linea Francesco Monaco.
Eccolo qua.
Io niente, oggi sono partito per questa tangente qua del futuro di questa, anche perché il campo secondo me può dire ancora pochino. Per me i gol che vengono fatti, i numeri degli attaccanti nelle ultime 5 gare per me valgono pochissimo se non si stanno giocando lo scudetto, e quindi sono gol pesanti e sono scontri diretti, e quindi insomma guardo già al futuro in termini di allenatore. Non so se hai sentito un po' il dibattito fino a questo momento.
Sì, l'ho sentito e francamente mi ha un po', no, nel senso, è giusto affrontare questi temi, perché purtroppo sul tavolo ci sono questi temi, però da un certo punto di vista è un peccato mettersi a parlare del rischio di perdere un allenatore che ha fatto così bene, dei giocatori che magari stando qui potrebbero garantire le basi di una qualsiasi ulteriore sviluppo del progetto, anziché è un attimo parlare di tra virgolette smobilitazione, no? Si parla del fatto che possa avere offerte e magari non essere più confermato. Questa, ovviamente, tutti i big sono sempre dati comunque in partenza, perché lo sappiamo come funziona le regole non scritte del mercato. Se ci aggiungiamo appunto che non ha ancora rinnovato il contratto del Prato, ci sarebbe quasi da mettersi le mani nei capelli, anziché poter tirare il fiato e dire finalmente ci godiamo un finale campionato tranquillo, divertiamoci le prossime partite e pensiamo a come fare per essere ancora più competitivi il prossimo anno. È un attimo dire oddio, bisogna ricominciare da capo tutto un'altra volta. E quindi il dibattito forse è il destino delle piccole, visto che Parma è ancora una piccola. Se fai male apriti cielo, se fai bene tutti ti vogliono e magari pensano questa, un altro campionato del genere non lo fa, gli conviene cercare un'altra, se ha davvero delle richieste gli conviene non rimanere qua, perché comunque magari pensa che quest'anno ha fatto il miracolo e non è detto che sia così scontato. Se ho fatto bene quest'anno, il prossimo anno faccio meglio e via discorrendo. È terribile dover mettersi a fare questi discorsi.
Guarda, il Cagno scrive: facciamo fare a questa un campionato in più con una squadra che conosce meglio e poi giudichiamo il suo gioco. Anche io non sono convinto che resterà al 100%, ma non perché il Parma non lo voglia tenere, ma perché gli arriveranno delle offerte. Mi è piaciuto il tuo spunto sulle piccole, perché io ho provato a pensare, guardando il calcio europeo in questa settimana, la festa che hanno fatto a San Sebastian per la vittoria della Coppa del Re, al di là dei contenuti che mi sono piaciuti molto, e anche la dedica che è stata fatta.
Un materasso.
Esatto. C'è stata una festa incredibile. Adesso il Parma a livello europeo ha vinto di più nella sua storia della Real Sociedad, ma ormai sono passati 25 anni. Ormai possiamo dire che, anche se negli ultimi anni comunque è una società che ha partecipato alla Champions League una volta, però è una squadra insomma che gravita in posizioni di classifica appena superiori, però il range potrebbe essere tra poco quello. Non so se la città festeggerebbe allo stesso modo, anche perché è una città più grande, quindi c'è più gente, forse anche più tifosi, la vittoria di una coppa come la Coppa Italia, che in Italia poi viene snobbata dai club così. Ecco, probabilmente tornando al discorso, essere una piccola ed essere contenti per quello che hai fa già parte, secondo te, del DNA di tutti i tifosi del Parma, o ancora si pensa che torneranno gli anni della Coppa UEFA, della Coppa delle Coppe?
Premesso che a San Sebastiano sono baschi, quindi c'è un calore particolare tipico delle comunque minoranze, insomma quello che succede a San Sebastiano e a Bilbao è comunque molto più sentito che magari in altre zone della Spagna o di altre nazioni europee. E secondo me, se il Parma, questo Parma, diciamo il prossimo anno dovesse vincere la Coppa Italia, ci sarebbe lo stesso un grande entusiasmo.
Anche nel giro di 3 anni, nel senso che loro sono un po' più avanti col progetto.
Certo, no, una vittoria della Coppa Italia per il Parma sarebbe festeggiata alla grande. C'è però da dire, completando la tua domanda, è inevitabile che quello che il Parma ha fatto negli anni 90, nei primissimi anni 2000, resta nella storia e dentro ai tifosi, per cui anche se pensi che quegli anni, quelle annate, quei trionfi sono irripetibili, ti viene sempre da pensare di fare comunque dei paragoni con quel periodo lì, quindi su questo non c'è niente da fare. Tu puoi accontentarti di una salvezza con 25 gol, puoi fare tutti i ragionamenti che vuoi, però penserai sempre a quegli anni lì e magari ti illudi di poterci quantomeno andare vicino, magari non so, con una qualificazione UEFA. E infatti ti dico, secondo me se il Parma dovesse andare a vincere una Coppa Italia sarebbe comunque sarebbe un grande entusiasmo, perché magari qualcuno penserebbe: ah, ma allora è ancora possibile vincere qualcosa qui. Da questo punto di vista credo che l'entusiasmo sarebbe lo stesso. Resta il fatto che comunque le piccole hanno questo destino. Tra l'altro, tra le squadre che si sono salvate,
sì,
diamo per scontato l'esito finale, adesso, al di là del dubbio Cremonese o Lecce, il Genoa è comunque una piccola, anche lì, per modo di dire, nel senso che comunque una tifoseria, noi siamo già nati con la Sampdoria, per carità, per cui non è bello parlare bene
del genoano,
però è una squadra che ha una storia ha una tifoseria come quella della Roma, fondamentalmente. I genoani sono rosso-blu dentro. La Fiorentina è una grande squadra che ha avuto un'annata negativa, anche il Torino è una squadra che ha una storia. Il Cagliari è comunque il capoluogo dell'isola, anche loro hanno sto cavolo di scudetto, insomma.
Hai parlato di 4 capoluoghi, tra l'altro. Sì.
Ecco, infatti sono quelle le squadre che si stanno salvando insieme al Parma, e quindi il Parma è l'unica a essere considerata veramente una piccola, per cui è scontato che debba cedere tutti i suoi pezzi migliori e che magari abbia un allenatore che, proprio perché ha fatto bene ed è così giovane, possa essere appetito a nessuno, credo che voglia Pisacane, con tutto il rispetto.
Certo.
Ecco, mentre invece questa è il nome nuovo, hanno provato a dileggiarlo in maniera molto volgare, elementi che secondo me non dovrebbero neanche avere lo spazio, manco li nomino, tanto si sa benissimo di chi si parla, di un ex calciatore e di un commentatore televisivo, però ha fatto benissimo questa, quindi parla 6 lingue, Ha lavorato.
Ma lo fanno, scusa se ti interrompo, per me lo fanno perché questo è spagnolo, cioè queste Fabregas ricevono critiche che tra colleghi, conoscenti italiani, nessuno si sogna di fare a mister italiani, nessuno osa farlo con chi sta allenando Cremonese e Lecce. Si dice Lecce nonostante tutto gioca bene, ma cosa gioca bene? Ma l'avete visto?
Sì, Lecce giocare. È vero, questa e Fabregas sono considerati due intrusi. Fabregas è un ex campione, fa giocare molto bene la sua squadra, che però è una squadra glamour, una società con un sacco di soldi.
Che dà fastidio alle altre perché gli insegna magari a giocare.
È arrogante e presuntuoso. Mentre invece questa, che non può essere accusato di essere arrogante e presuntuoso, ammesso che Fabregas lo sia, viene accusato di essere un difensivista, dice che bisogna andarlo a prendere in Spagna, uno che gioca così. Però effettivamente
sono d'accordo con te, vengono criticati in Italia perché sono spagnoli, ma all'estero, che sono un po' meno provinciali, possono essere interessati a questa perché hanno visto che è bravo e ha lo spessore culturale di un allenatore internazionale.
Esatto, anche perché qui i club, scusa se ti interrompo ancora, i club invece di andare a cercare Farioli, un allenatore italiano che sta facendo molto bene e del quale si parla bene da 4-5 anni, scommettono su quell'usato sicuro, che è quell'usato sicuro che abbiamo visto poi, no?
Esatto, sono i Baroni, i Vanoli, i Giampaolo, i Di Francesco, allenatori bravi, allenatori che hanno, voglio dire, non voglio parlare mai di nessuno,
ma anche Juric, lo stesso, l'Atalanta data a Juric, cioè.
Ma infatti, io però sono convinto che se un giorno Farioli dovesse venire a allenare in Italia, dovesse venire, non so, ma Tarazzo, perché adesso si parla di lui, o addirittura dovesse tornare De Zerbi, sarebbero subito sulla graticola un Farioli che magari prende una squadra di livello e parte male, sarebbe subito sulla graticola. Perché non fanno parte di quella, chiamiamola confraternita, chiamiamola conventicola. Però è così. Purtroppo l'Italia è terribilmente circoscritta e provinciale anche su queste cose.
Sì. È un paese dove l'attenzione è più sulla lite tra Gasperini e Ranieri, che fa sicuramente rumore, ma non sul fatto che Gasperini vada a cena con il carissimo amico Pietro Leonardi, che a detta di Ivan Zazzaroni e degli esperti di mercato, insomma, ci ha messo il becco sugli acquisti, sul mercato della Roma, così, una persona che è sotto processo, ha già ricevuto
Italia,
una condanna
in, Italia, purtroppo,
in primo grado.
Tra i tanti mali del calcio, cioè sono tutti mali del calcio, il fatto che girino ancora questi personaggi, che trovino credibilità questi personaggi, che i gossip o comunque i litigi, i dissing tra allenatori o tra allenatore e un giocatore, se riguardano le big, vanno sempre comunque pompati, perché purtroppo durante la settimana si vive di quelle cose lì. Sicuramente fa molti più click anche fuori Roma una lite Ranieri-Gasperini, piuttosto che fare un bell'articolo su, non so, la bella favola di El Feige per il resto dell'Italia, di El Feige non ne frega ancora nulla.
Allora, ti
purtroppo,
leggo.
Purtroppo questo è uno dei tanti limiti del calcio italiano, che l'attenzione è sempre spostata sulle big.
Ho tantissimi messaggi, oggi potevamo andare avanti per un po'. Questo di Beppe mi sembra interessante, chiedo l'ultimo commento su questo, poi così leggo tutti i messaggi. Ma Frigan resterà una grande incognita, ora con El Feige, Mikolajewski, oltre che Pellegrino, avrà pochissimo spazio, scrive Beppe.
Innanzitutto aspettiamo che guarisca e aspettiamo che cominci la prossima stagione, perché qualcuno mi sembra che abbia detto che nel calcio, no, lo dicevate prima, no? Il 100% non c'è mai.
Esatto.
E quindi noi adesso abbiamo una batteria di attaccanti che comprende Pellegrino, El Feige e in prospettiva Mikolajewski.
Sì.
E a parte il fatto che comunque se tu partissi con questi tre, comunque un quarto ci vorrebbe. Frigan è tuo, se sta bene ed è pronto, all'inizio del prossimo campionato lo metti in lista e finalmente assaggia il campo. Se pensi che non sia ancora pronto e tu potresti avere dei dubbi, magari lui ha un po', potresti anche pensare di fargli fare un anno da un'altra parte, magari più vicino da dove è venuto, per ritrovarsi. Però queste sono valutazioni che si faranno a giugno-luglio, però per adesso Frigan è un giocatore che deve guarire, che quando è guarito è un giocatore del Parma, indipendentemente da chi siano gli altri. Forse la domanda era: lo si deve contare numericamente come uno della batteria di attaccanti? Secondo me, in vista della prossima stagione, sì.
Ah, guarda, una domanda finale velocissimo, chiedo chi secondo lui è messo peggio tra Cremonese e Lecce, ci scrive non so chi, però vabbè, chi va giù tra le due?
Allora, se Pisa e Verona le devono perdere tutte, è messo meglio il Lecce, perché deve giocare sia a Pisa che a Verona.
Okay.
Mentre la Cremonese credo che vada a Napoli, ha sicuramente un calendario un po' più difficile. Ovviamente dal punto di vista logistico io mi metto nei panni dei tifosi del Parma che vanno in trasferta, e per quanto possa essere divertente, bello per un inviato di un giornale andare a Lecce,
meglio.
Per un tifoso è molto più comodo andare a Cremona.
Vero,
quindi io personalmente preferirei che rimanesse in A da Cremonese, anche se un'eventuale promozione del Monza vorrebbe dire 6 Lombardi in Serie A, che sarebbe, se non è un record, poco ci manca. Quindi anche da questo punto di vista qua, forse, visto che sono poche squadre del sud attualmente in Serie A e vengono su Venezia, Monza, magari non viene sul Palermo, ma il Frosinone che è del centro, forse rimane in Lecce, non lo so.
Va bene, diciamo, grazie Francesco.
Spero che vinca spero che resti l'altro Cremonese, ma secondo me resterà sul Lecce.
Ok, grazie Francesco Monaco, come
grazie
sempre.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Allora, qui ci scrivono, dopo Parma-Lazio e Parma-Cremonese eravamo tutti frustrati perché abbiamo perso, se avessimo vinto andava benissimo. E ciao al nostro amico Luca, sì, l'ho visto il tuo messaggio. Io andrei alla grande su Grosso, scrive Romano, ma Grosso secondo me va in una big. Ciao Romano, se si votasse per la peggiore partita dell'anno io voto Parma-Lazio al Tardini, e voi? Io ci metto Fiorentina-Parma, scrive, questo è bonus, Fiorentina-Parma, bruttissima proprio, poi ci sono, ma non parlo in termini di risultato, se no sono peggio delle sconfitte pesanti, nel senso che il Parma con la Juve è stato insomma male, ecco, però sì, Parma-Lazio comunque se la gioca. Il Parma è una società strutturata, questa rimane, venderanno due giocatori, Suzuki e Circati, scrive questo ascoltatore. No, non era bonus, era un altro ascoltatore questo che mi parlava di Parma-Lazio e il Tardini, era Fabrizio. Bonus, Monaco for president, questo è top, quasi perfetto, sembra fatto con l'AI. Le uniche vincenti in questo mondo pallonaro malato sono le escort che sono uscite con i calciatori. Vedrai che adesso escono i nomi, secondo me Di Francesco sembra l'usato sicuro per tornare in B, visti gli ultimi campionati, scrive questo. Lorenzo, è messa peggio la Cremonese solo perché le prossime avversarie del Lecce sono Verona e Pisa, non è poco però Lorenzo. Parma nell'era Kraus ha speso ben 448 milioni in quei 6 anni su 239 partite tra campionato e Coppa Italia. Ha fatto 75 vittorie, 81 pareggi, 83 sconfitte. Adesso c'è da raccogliere un po' i frutti, scrive Gaetano Bari. Parma Cremonese 0-2, purtroppo ero presente. Gaetano Bari, è vero, è stato una... hai ragione, è vero, mettiamoci anche questa sul podio delle peggiori. La prossima settimana facciamo la migliore, sperando che debba arrivare, però per me il campionato vero è già scritto, ecco. Ho rubato qualche istante? No, quasi no. Ringrazio Simonetta come sempre in regia e tutti voi che ci avete scritto e seguito. Ciao!